E siamo qui allora con i Roselux. Ciao, bentrovati.
Ciao a tutti, grazie di averci ospitato.
Grazie a voi allora di essere intervenuti. Allora abbiamo Claudio e Federico in particolare. Insomma, Grand Hotel Abisso è il terzo album dei Roselux, arriva dopo l'esordio Resti di un accenno del 2014 e Feritoia del 2017. E tutti e tre i dischi sono usciti per Goodfellas. Insomma, voi siete arrivati appunto a questo fatidico terzo album, passando dalla sperimentazione, avete aggiunto sempre più innesti della musica d'autore, arrangiamenti quasi orchestrali, jazz, ma anche con una matrice rock classica. Vi chiedo cosa avete lasciato indietro e cosa avete tenuto per questo disco nuovo rispetto al vostro inizio, pensando al vostro modo di scrivere e comporre. Non so chi dei due vuole parlare.
Sì, ci provo io.
Claudio?
Sì, sono Claudio.
Okay.
Noi facciamo dischi ogni 4 anni, quindi insomma di tempo ne è passato, anche se non sono soltanto stati 3 i lavori, e quindi è naturale che insomma in 8 anni il gruppo si evolve, matura, si trasforma in qualche maniera. Credo che in questo disco, insomma, che si sente abbastanza, siamo ritornati un po' più forse verso una matrice rock, e poi abbiamo un po' sperimentato spingendo un po' più sui generi, no? Adesso abbiamo sentito Netflix, no? In cui abbiamo addirittura delle sonorità metalcore, insomma, che magari prima non avevamo sperimentato. Forse ci siamo lasciati un po' indietro un certo sperimentalismo elettronico che contraddistingueva soprattutto il primo album d'esordio, Resti di una cena. Però diciamo poi alla fine siamo, credo, ancora molto riconoscibili, nel senso che poi la scommessa è proprio quella di mantenere una unità stilistica, una cifra stilistica che ci contraddistingue, quindi credo che ci siamo abbastanza riusciti.
Eh sì, ecco, voi siete un quartetto appunto, e in più c'è il supporto dello scrittore Giorgio Antonelli. Come suddividete i vostri compiti compositivi?
Allora, diciamo che la composizione parte di solito da idee chitarristiche, ma alla fine viene trasfusa proprio nel gruppo, in una maniera, diciamo, tra virgolette, abbastanza democratica. Questo poi comporta anche dei tempi molto lunghi, e poi l'arrangiamento fondamentalmente è collettivo. Di solito io mi occupo delle liriche, invece questa volta per un paio di brani abbiamo chiesto aiuto ad uno scrittore romano che si chiama appunto Giorgio Antonelli, che è uno scrittore di romanzi e di racconti, che insomma ci era piaciuto anche la sua sensibilità, e quindi l'abbiamo coinvolto in questa fase. E naturalmente poi è così, ognuno diciamo poi è abbastanza responsabile del proprio strumento, non ci sono diciamo indicazioni più di tanto di sorta, quindi ognuno arrangia e cura la propria parte diciamo in prima persona, e poi l'arrangiamento è collettivo, è abbastanza lungo e laborioso come poi come situazione, diciamo.
Dobbiamo anche dire appunto che passando molto tempo tra un'uscita e l'altra, in realtà spesso i brani passano versioni completamente diverse, poi vengono abbandonate, quindi per trasformazioni anche molto estreme, il risultato finale magari è molto distante da come era nato un brano all'inizio. Poi è capitato più di una volta anche di suonare in situazioni diverse, perché situazioni completamente acustiche, o addirittura questo ultimamente per motivi legati anche a difficoltà di suonare dal vivo in questi ultimi 2 anni, di suonare in duo di volta in volta con membri diversi del gruppo. Quindi queste idee poi sono state anche riportate spesso poi all'interno e recuperate in qualche modo, quindi c'è un lavoro anche abbastanza lungo di costruzione, decostruzione e pare di ripartire di nuovo. Spesso certo, pezzi che erano anche stati abbandonati, pensavo di non farli, poi invece sono stati recuperati e dopo tanto tempo, perché trovavamo una strada, no, funzionale, diciamo, in qualche
certo,
modo.
Certo, hanno trovato la loro quadra, diciamo.
Esatto.
Ecco, e da dove inizia l'album? Qual è stata la prima canzone completata?
La prima canzone non a dire la verità non ce la ricordiamo, l'abbiamo registrato in 2 momenti diversi, uno prima della pandemia e un altro nelle pause durante il lockdown, per cui ci sono stati, diciamo, due blocchi, ma poi ovviamente, diciamo, nella tracklist questi pezzi sono stati mischiati, diciamo, abilmente, per camuffare un po' la cosa, e sì, quindi sì, no, sì. In effetti poi c'è un'omogeneità. A dire la verità, il primo pezzo più vecchio non l'ultimo forse è stato Suspiria, ma il primo non ce lo ricordiamo nemmeno più.
C'erano anche brani che abbiamo suonato anche dal vivo prima che iniziassimo a registrarli, quindi magari suonati appunto con arrangiamenti completamente diversi, quindi non ricordiamo, alcuni erano poi a ridosso di Feritoia, già esistevano vari in qualche forma, quindi non riusciamo a ricordare.
Sì, forse però è uscito prima Netflix, prima dell'album, era già uscito, diciamo, tra virgolette come video. Quindi sì, forse quello più che sta più in là con nel tempo, forse.
Ok, diciamo sì, è il primo che avete fatto ascoltare.
E, sì, esatto.
Ecco, allora sì, partendo da Netflix, se volete raccontare il video, chi l'ha curato e com'è andata?
Sì, diciamo l'abbiamo abbastanza autoprodotto, poi in effetti il video è una specie di montaggio di cose tratte proprio da Netflix, visto che la canzone poi trattava di questo, però ci abbiamo anche giocato su, ci sono anche degli inserti di noi che facciamo un po' i buffoni, insomma, quindi è stato molto autoprodotto in effetti come video.
Ok, sì, Netflix appunto inizia con delle interferenze, quando arriva la melodia della chitarra che rimane ipnotica per tutto il pezzo con questo basso imponente, la batteria che spiega a voce alta la direzione, le parole diventano un discorso a se stessi, no? Pensando al proprio passato, quel che accade nel presente, portando in tasca poi gli errori che hanno inceppato la logicità degli eventi. Come l'avete composto?
Beh, no, diciamo che per quanto riguarda il testo, noi abbiamo voluto raccontare una storia emblematica, magari anche un po' paradigmatica, di uno stile di vita verso il quale, insomma, noi esprimiamo la nostra critica, no? È la storia di un genitore, di una madre che praticamente passa le serate davanti alla fruizione passiva delle piattaforme streaming, come molti di noi, poi insomma siamo anche tutti quanti un po' dentro questo gioco. E mentre poi il mondo si trasforma, che si cambia, i figli cambiano e non sempre in meglio, insomma alcune, diciamo, cose si imbarbariscono nella cultura di tutti i giorni, quindi si ritrova una figlia che partecipa a una manifestazione fascista senza che lei abbia potuto poi, diciamo, un po' passivamente, trascorrendo il tempo sul divano, essersi accorta della trasformazione di un certo tipo di società, no? E quindi c'è questa critica, diciamo, alla passività di uno stile di vita che è sempre un po' più imperante mentre la cultura si imbarbarisce intorno.
Certo. Ecco, Gran Hotel Abisso che apre il disco, la title track, inizia con la voce malinconica di Tiziana Lo Conte, già nei Gronz, nel Wedding Collective, insomma arriva su questo tappeto che sembra quasi rotolare, le parole sembrano rassegnate, sconfitte, però insomma autoricordandosi cosa accade sale la rabbia e la melodia prende fuoco, si anima e si alza in piedi. Come è venuto fuori?
Guarda, credo che l'abisso già dal titolo, perché riprende un saggio famoso di George Lucas, in cui all'epoca appunto immaginava questo hotel dove in qualche modo all'interno si richiudevano tutta una cerchia di intellettuali, lui infatti si rivolgeva all'epoca alla scuola filosofica di Francoforte, che un po' essendo anche intellettuali progressisti, però non si rivolgeva alla società guardando dall'interno di questo albergo, quindi non incidendo più di tanto poi sul cambiamento, la osservavano, quindi in qualche modo era una critica a una certa passività intellettuale. Noi questa cosa l'abbiamo un po', la gente, estrapolata rispetto a quello che succede anche oggi in una società in cui molti tramite anche l'utilizzo spesso delle piattaforme diciamo social criticano la società, la giudicano, ma sempre guardandola un po' dall'esterno, senza mai poi intervenire per modificarla più di tanto, cioè, quindi sempre un atteggiamento di osservazione passiva in qualche modo e di critica passiva. Quindi era questo grado dell'abisso e quello appunto questa metaforica, poter metaforico in cui molti ci si chiudono, mentre all'esterno la società in realtà avviene un po' di tutto e non ci si mischia con quello che sta avvenendo. Quindi c'è un po' questo, è un po' il segno dei nostri tempi. Questo rinchiudersi nel privato o dietro alcune strutture, cioè senza essere attivi sul territorio in qualche modo.
Certo. Ecco, poi c'è Carver, insomma, frasi brevi e potenti, come nella scrittura appunto dello scrittore Carver, il saliscendi dell'amore con direzioni sull'amore, a volte quasi sussurrato, altre volte urlato, come è venuto fuori?
A Carver, ecco, la sua unicità, forse è l'unico pezzo... l'unica canzone d'amore che abbiamo mai scritto in tutto l'esistenza dei Rotulus, però
è venuta bene, devo dire,
scritta in un certo modo, forse Claudio che ha concepito il testo può dire di più.
Sì, anche qui è una storia, diciamo, immaginata. Abbiamo girato una donna che, insomma, fa un lavoro anche umile, che quindi si spacca dalla fatica, e la cui unica consolazione è questo, diciamo, ideale che però è indefinito, come appunto spiega bene Carver, no? Di che cosa parliamo quando parliamo d'amore, e quindi è, diciamo, anche una versione un po', come dire, destrutturata di questo sentimento, perché poi viene incarnata dalla società e quindi viene anche mangiata in qualche maniera, no? dal quotidiano, dalle fatiche, e quindi è diventato un po' un simulacro, una specie di sentimento ideale, irraggiungibile, di cui non si sa bene che cosa dirne, ecco, è uno smarrimento di fronte a questo sentimento.
Bene, bene. Poi c'è Canto alla sirena, la canzone di Tim Buckley in italiano, insomma, quella malinconia tutta italiana nella vocalità di Tiziana che fa diventare interessante l'interpretazione. Come mai l'avete fatto?
Di questo pezzo, con l'effetto di cui parlavamo prima, era un brano che tutti quanti amavamo nella versione originale di Buckley, e avevamo suonato in vari modi, cercavamo una via interpretativa, sempre mantenendo il testo originario in inglese, però non ci convinceva. È anche un pezzo che è stato già interpretato anche da altri artisti precedentemente, quindi non riuscivamo a trovare una nostra via che aggiungesse qualcosa di nuovo, fino a quando casualmente ci siamo imbattuti nella traduzione in italiano di Stefano Benni, che l'ha inserita in realtà all'interno di un romanzo, quindi non ha tradotto per farne una canzone, ma l'ha messo all'interno di Margherita Dolcevita. A un certo punto, all'inizio di un paragrafo, compare la traduzione e abbiamo provato a cantarla con il testo italiano, e lì si è aperto anche poi dal punto di vista musicale la strada interpretativa giusta, e ci ha convinto fino a quella versione definitiva, insomma, che spero che,
certo,
funzioni.
Sì. Eh sì, e poi sì, ragazza a Roma, i colori della voce, della melodia diventano più chiari, solari, come una passeggiata della serenità, un po' ironica quanto carezzevole. Come l'avete composta?
Sì, ragazza a Roma, diciamo, poi per noi ha anche invece una nota decadente, insomma, anche un po', diciamo così, romanzata, un po' letteraria. In effetti poi il testo di questo pezzo è proprio di Giorgio Antonelli, che l'ha interpretato in quella maniera, ci è molto piaciuta. Infatti poi dal pezzo ne è stato tratto un video che adesso gira su YouTube da poco, e appunto è questo peregrinare nella città di questa ragazza, insomma, un po' così, con l'aria svagata, diciamo, ecco, però ha un'aria anch'essa decadente, poi in effetti si ricongiunge a tutti gli altri brani proprio per questo aspetto un po', come dire, decadente di questa civiltà, un po' in declino, in tardo impero, diciamo, ecco.
Ecco, il video poi in bianco e nero, chi l'ha curato?
Il video è stato curato da un regista videomaker che si chiama Francesco Spagnoletti, è nato logicamente anche lì prima delle riprese, diciamo insieme una chiacchierata buttando insieme delle idee sia nostre, cercando appunto di spiegare il testo e delle idee che Francesco poi ha elaborato. E il risultato finale anche lì è stato poi un lavoro per gradi, da un primo montaggio con le riprese più al naturale, cioè con le immagini naturali, si è arrivati a questa versione bianco e nero anche molto in qualche modo grafisigiata, un termine passato, una sorta di immagine fumettistica in qualche modo, che in qualche, riprendeva diciamo, esteticamente anche il contenuto del testo. È stato un lavoro diciamo, collettivo, fondamentalmente la parte, in questo caso la parte più registica è di Francesco Spagnoletti, che ha scelto le location, ha girato in piena autonomia. Ecco, noi una cosa dobbiamo dire che in tutti i video che abbiamo realizzato tendenzialmente non amiamo comparire, sia come se non con dei piccoli cameo soltanto sporadici, ma non abbiamo comparire come band, cioè non ci piacciono molto i video in cui si vede il gruppo che suona. Preferiamo demandare a un'estetica di immagini esterna, come se fosse un lavoro aggiunto in qualche modo. Certo. Quindi anche in questo caso la collaborazione con altri artisti è sempre quella preferita. Insomma.
Bene, bene. E, insomma, i colori poi tornano scuri in Ruota delle Meraviglie, la storia di un uomo che perde tutto giocando, insomma si entra in questo abisso senza poter più emergere. Come è venuta fuori insomma con questa parte appunto noise che prende il sopravvento come un malessere senza medicina, no?
Sì, Ruota delle Meraviglie è forse l'episodio più scuro, come dici bene tu. Sì, è un testo veramente in questo caso decadente. Poi
questo è il testo di Tiziana.
Sì, esatto, il testo l'ha scritto Tiziana. In effetti sì, è la storia di un vizio, diciamo, di una specie di abisso, anche quasi per citare, insomma, che l'interprete poi noi diciamo decliniamo sempre tutto al femminile perché poi la voce è di Tiziana, no? Quindi di solito i personaggi immaginari delle nostre canzoni sono sempre declinati al femminile. E è un pezzo molto scuro, tra l'altro un pezzo particolare perché è scritto con una ritmica particolare, dispari, che poi sfocia, come dici tu, appunto in una specie di cavalcata noise elettrica finale, insomma, è sicuramente è un po' ricchezza qualcosa tra, insomma, il sound alla Massive Attack e qualcosa di molto più psichedelico.
Eh sì. Ecco, poi c'è Giorno Crudo, che praticamente è una commistione tra indie rock anni 90 americano e italiano, tipo Usmamò. Come è venuta fuori?
Ho citato Usmamò, che sono un gruppo che io amo e conosco anche di persona. Diciamo, sì, i riferimenti adesso sono giusti. O diciamo, in questo disco abbiamo cercato un po' anche di non in maniera poi così premeditata al tavolino, però ci siamo trovati a spaziare in diverse ambiti musicali, diciamo, a livello esterno, sempre all'interno una chiave rock, però perché abbiamo scelto questa chiave elettro musicale non c'è un perché specifico, rientra tra le, esatto, ci piace, rientra tra le esperienze, diciamo, possiamo dire una cosa anche dal punto di vista generazionale, siamo tutti abbastanza grandicelli, quindi sono tutte stagioni musicali che abbiamo tutti quanti vissuto e passato, ognuno con i propri percorsi, quindi forse in questo disco abbiamo recuperato anche cose che in cui ci siamo innamorati nel passato. Non saprei dire il motivo particolare per cui abbiamo scelto è semplicemente perché ci piaceva. Ecco, una cosa, questo disco è un disco molto suonato dal vivo, in studio abbiamo registrato senza click, suonando tutti insieme in presa diretta, e poi sono stati fatti ovviamente delle sovraincisioni, anche delle sostituzioni, però mantenendo la parte ritmica originale, quindi c'è questo, se vogliamo, questa impronta musicale molto cara, cioè, in qualche modo, perché un po', questo l'abbiamo ricercata, mantenere un po' quello spirito che c'è anche nell'Agri. Non c'è magari una perfezione estrema, ma c'è questa verità nel suono, in qualche modo.
La verità, cioè, punk, diciamo.
Sì, poi sono tutte appunto stagioni della musica che ci appartengono, vissute in vario modo, insomma.
Certo. E allora, il disco dove l'avete registrato?
L'abbiamo registrato a Roma, presso lo studio di Paolo Panella, Fattoria Sonora. E, come ti dicevo prima, l'abbiamo registrato in due sessioni differenti, una l'ultima proprio tra le pause del lockdown, poi l'abbiamo mixato da Lucio Leoni in una situazione abbastanza surreale, perché era un paesino della Sabina, del centro del Lazio, durante proprio periodi in cui, insomma, le persone stavano a casa per la pandemia, e quindi sembravamo completamente isolati, no? Come fosse il Decamerone, no? Si sentivano soltanto questi suoni che echeggiavano in questo paesino, un paesino praticamente deserto, in tutta nel pieno della Sabina, insomma, era una situazione abbastanza surreale che comunque ci ha compattato e ci ha fatto concentrare proprio sui suoni.
Ecco, benissimo. E invece chi ha curato la copertina dell'album e in che modo rappresenta le vostre canzoni?
La copertina dell'album è un dipinto di Lisa Leteri Serpieri, che è una pittrice che abbiamo avuto la fortuna di incontrare e che ci è piaciuta, anzi soprattutto la copertina proprio ha incarnato, cioè sembra incarnare proprio lo spirito di quest'album, no? Rappresenta poi una danzatrice che fa un lavoro a terra nell'atto di rialzarsi e quindi è in opposizione proprio con il suolo, no? E quindi ci piaceva proprio simbolicamente questa copertina, che è di una grande forza evocativa, almeno la troviamo così noi, che appunto si oppone al terreno e cerca di rialzarsi, ecco, è un po' la nostra visione anche di tutto l'album, no? Insomma, pensiamo che il problema sia, insomma, la società occidentale, la perdita dei valori, il problema della crescita sempre del profitto che abbiamo inseguito per tanti anni, che ci hanno condotto quasi, insomma, sull'orlo di una catastrofe, poi la catastrofe ambientale, e mentre siamo a terra però noi, insomma, non ci rassegniamo in qualche maniera, ecco, cerchiamo una motivazione per rialzarsi e per cercare di lottare, di resistere in qualche maniera, e quindi ci è piaciuta molto questa immagine, e poi insomma fondamentalmente è questo.
Benissimo, benissimo. E con quante varianti presenterete le canzoni?
Scusa, no, con quante varianti?
Sì, se avete delle varianti oppure rimane sempre un quartetto.
Ah, ok. Guarda, in questo disco, a differenza degli altri, non ci sono state collaborazioni esterne a livello di musicisti, strumentisti, ospiti, cosa che invece in entrambi i dischi precedenti erano abbastanza copiose. Però questo è per quanto riguarda la registrazione dell'album. Per quanto riguarda i concerti dal vivo, noi siamo sempre molto aperti invece. Non sappiamo di volta in volta in che maniera magari ci presenteremo, perché può capitare di ospitare sia ospiti che hanno già suonato con noi nel passato, ma anche nuovi incontri. Sicuramente nei primi concerti, il primo che abbiamo già fatto il 2 ottobre all'Angelo Mai, e i prossimi saremo molto attinenti al progetto originale del disco, ma già sappiamo che perché ci conosciamo, che mano a mano che aumenteranno i concerti dal vivo potranno capitare cose diverse, sia come ospiti sia anche quello che è già successo, di suonare in situazioni in cui riusciamo a trasformare il materiale in situazioni molto più acustiche o molto più improvvisate, questo dipende molto dalle situazioni e dei posti dove suoniamo, perché anche quello ci ispira su come improntare un concerto.
Certo.
Poi in questo periodo che è molto difficile suonare, stiamo cercando di anche di prendere un po' tutto, anche situazioni magari diverse tra di loro che ti impongono di forza di modificare l'assetto musicale, cioè per le dimensioni dello spazio, per il tipo di pubblico, insomma.
Ok, e avete dei live che ci volete ricordare? Per...
Allora, questi i prossimi, abbiamo il 6 novembre al Bifolk a Roma, a Centocelle.
Okay.
E successivamente già il 18 dicembre al Fanfulla, sempre a Roma, a Pigneto.
Okay. Benissimo, benissimo. E, va bene, allora per avere il disco cosa bisogna fare, se volete lasciare i vostri riferimenti?
Allora, il disco è distribuito su Fellas, nei negozi che ti offrono un certo tipo dovrebbe... dovrebbe arrivare, cioè dovrebbe essere già in distribuzione. Inoltre è possibile acquistarlo sulle varie piattaforme di acquisto online, quindi si trova su Amazon e sulle Discord, cioè le piattaforme tipiche per l'acquisto dei dischi, e se no i nostri concerti.
Anche insomma, se qualcuno è interessato, anche ci può contattare direttamente sia su Facebook sia sul nostro sito web, quindi richiederlo, perché poi lo possiamo spedire. Parlo del vinile ovviamente, anche del CD, altrimenti le piattaforme streaming ovviamente ce l'hanno tutti.
Ecco, benissimo, benissimo. Io vi ringrazio, ragazzi, è stato un piacere. Allora, Claudio Moneta, chitarra e testi, Federico Scalas, basso, contrabbasso e violoncello. Ricordiamo anche gli altri due membri, Tiziano Loconte, voce ed elettronica, e Marco Della Rocca, la batteria. E, sì, ancora grazie ai Roselux. Io vi auguro tanta buona musica ancora.
Grazie a te, grazie a voi che ci avete ospitato, grazie a Radio Sherwood.
Grazie, alla prossima.
Buon pomeriggio, ciao. Buona domenica.
Ciao.
È Radio Sherwood. Radio Sherwood, eccolo qua. È Radio Sherwood, è Radio Sherwood, eccola qua. Che ci son venuto a fare proprio oggi in questa radio qua? Che ci sto a fare? Son venuto a strimpellare con i sussum corda, eccoci qua. Questo è Radio Sherwood, è il tempo bel di anni e di là.